c'era la grande filanda, quello che vediamo ancora adesso, che si pensa, penso di demolire, e poi c'era anche cinque altre piccole filande, tutte dipendenti dalle grande industria filandiera di Como.
E quando è cessata l'attività di queste filande?
Nel 1927 lei mi vorrà domandare perché la seta artificiale ha ucciso, direi, la seta nobile.
La voce dello storico Giovanni Ratti al microfono di Mario Realini da Il Regionale del febbraio 1981. Allora, negli anni 80, l'abbiamo capito, c'era in progetto di demolire questo stabile a Mendrisio. E beh, la notizia che nell'aria in quegli anni si volesse demolire lo stabile ci ha colpito. Chiedo se lo sapeva. Benvenuta Anne France Aguet.
Buongiorno.
Lo sapeva?
Non sapevo che pensavano demolirlo, sapevo che l'hanno trasformato negli anni Ottanta, che hanno costruito un supermercato dietro alla Filanda e che della Filanda hanno fatto dei commerci e degli appartamenti e degli uffici.
E adesso invece stiamo proprio parlando di come Anne France Aguet ha contribuito a proprio reinventare questo spazio. Sarebbe stato un peccato demolirlo, perché da questa storica filanda di Mendrisio è nato ora il centro culturale La Filanda, inaugurato lo scorso fine settimana con una grande festa popolare. C'era tantissima gente, si parla di quasi 5.000 persone passate a curiosare, ed è un po' anche in fondo quello che si vorrebbe sempre.
Sì, no, è stato un successo l'inaugurazione, ma anche questi giorni c'è tanta gente e ci fa piacere perché è un progetto sul quale lavoriamo da tanto ed è bello vedere che attira la gente.
Tra l'altro noi ne abbiamo già un po' riferito qualcosa con Moira Bubola, che era presente sul posto durante il weekend e ha intercettato il sindaco Samuele Cavadini. E ora però vogliamo appunto idealmente accedere, no, a questi spazi insieme a lei, che è un'accompagnatrice d'eccezione. Lei è architetta,
Sì.
Anne France Aguet, ed è lei che ha curato il progetto. Le piace il verbo reinventare lo spazio, questo
Sì,
spazio?
perché in fondo ho lavorato sul cambio di funzione da supermercato a biblioteca in un involucro che era stato costruito senza apporto di luce naturale e ho lavorato molto per modificare questa situazione e renderlo gradevole per un uso diverso del commercio.
E come ha fatto allora? Grosso modo, insomma, mancavano le finestre, non era pensato per il. Come dobbiamo immaginarcelo?
Allora, ho proposto di togliere le scale mobili e nel grande vuoto lasciato sopra ho fatto togliere il tetto e abbiamo messo un grande lucernario che porta luce fino al pian terreno. Abbiamo anche demolito delle solette e delle pareti a diversi piani per portare luce di un altro lucernario verso la scala principale e al primo piano e al secondo piano abbiamo potuto aprire delle finestre. E dopo ho proposto di usare un colore forte e luminoso per veramente sentirsi a nostro agio in uno spazio così. È
Che colore
giallo principalmente, due gialli e un grigio.
è? E poi una particolarità, perché appunto è meglio chiamarlo centro culturale che non biblioteca, però i libri giocano un ruolo da protagonista. Anche qui una trovata, diciamo, inusuale diciamo, comparata alle normali biblioteche.
E abbiamo voluto uno spazio molto flessibile, è un grande open space con dell'arredo mobile.
Quindi gli
E
scaffali dei libri hanno delle rotelline, possono essere
sono,
spostati.
sì, possono,
E
e
poi che
sono,
colpisce è che non sono alti,
sì,
cioè.
sono tutti alti 1,50 m, in modo che possiamo vedere l'insieme dello spazio quando siamo dentro. e non ci sentiamo chiusi in un angolo. Ecco, poi abbiamo voluto creare delle zone come un bar, come delle zone di incontro che sono diverse dalle solite biblioteche.
Come una piazza del conoscere, del sapere. Le piazze del sapere è un libro insomma, è un libro che influential, si potrebbe dire oggi, no? Influencer. Antonella Agnoli, benvenuta anche lei al telefono, ha ascoltato questa nostra chiacchierata. È una influencer, certo, lo sapeva?
Di questo sono contenta, mi scuso un po' per questa voce.
Non si preoccupi, non la farò parlare troppo. Io stavo pensando alle parole di Anne-France Haguet quando diceva lucernario, creare luce, e io ho proprio in mano il suo libro, Le piazze del sapere, biblioteche e libertà. C'è in immagine di copertina proprio una biblioteca statunitense di Salt Lake City, nello Utah, dove effettivamente è quasi difficile intuire che si tratta di una biblioteca, perché è come una sorta di lunga piazza verticale con tanta luce naturale e invita a passeggiare, incontrarsi con dentro addirittura alberi. Allora, queste biblioteche possono diventare delle piazze del sapere?
Stavo ascoltando con grande interesse il racconto dell'architetto. Devo dire che il posto non l'ho ancora visto, ma non vedo l'ora di venirlo a vedere. Ci sono alcuni elementi che sono estremamente interessanti, cioè le biblioteche o comunque questi luoghi che sono veramente dei condensatori, no, sociali. Mi piace che stiano all'interno di luoghi che subiscono delle trasformazioni. Cioè pensare che prima era uno spazio legato al lavoro, poi era uno spazio commerciale, adesso diventa uno spazio di libertà, di democrazia non commerciale. Uno dei ragionamenti che io faccio all'interno delle piazze del sapere è che noi abbiamo assolutamente bisogno di ripensare tutti quelli che sono i nostri luoghi culturali. Quindi questo vale per le biblioteche, per i musei, per i cinema, i teatri, pensando a la maggior parte delle persone che non vi accedono e quali sono i motivi per i quali non accedono. Sono sicuramente motivi di esclusione sociale, ma molto spesso sono proprio delle barriere psicologiche che in qualche modo fanno sì che queste persone non si sentano bene, non sentano la necessità, si sentano inadeguati, no? Nell'attraversare quella soglia, quella porta. Allora, non c'è dubbio che i centri commerciali, non solo perché propongono molti servizi differenti, ma perché ci vanno tutti, sono un esempio al quale guardare. Al quale guardare perché sono molto aperti. Mi dispiace, adesso stiamo facendo tutto questo ragionamento sulla domenica, a me piace pensare che magari i centri commerciali stanno chiusi, ma stanno aperte le biblioteche, stanno aperti questi centri culturali.
Guardi che a proposito, piace. Certo, Antonella Agnoli, guardi che sta cosa qua, se le informazioni che ho a disposizione sono corrette, corrispondono proprio alla Filanda di Mendrisio, Filanda, che se non sbaglio è aperta 7 giorni su 7 dalle 9 alle 9, giusto?
Sì, giusto, è previsto così. Ecco.
Ma questo è fondamentale, intanto le persone hanno voglia di sapere che la biblioteca o comunque quel luogo, anch'io non sono più per chiamarle biblioteche perché oggi sono molto di più, mi piace che si chiami la Filanda e che nel tempo, no, adesso fila, intesse, relazioni, rapporti, incontri, media, no, attraverso culture differenti. Quindi le persone non solo hanno voglia che i luoghi siano sempre aperti, ma non hanno voglia di pensare oggi sarà aperto o sarà chiusa. Vero. È aperta la mattina o aperta il pomeriggio, no? Quest'idea che tu vai, no? Come nei ristoranti, non doversi preoccupare di vedere se il giorno di turno, sì, no, di chiusura. E questo per un luogo della cultura è fantastico.
En français, certo, è vero, è vero. È una comodità ed è oggi quasi, come dire, un'esigenza. Il cittadino lo vuole. En français, come architetto, questa cosa che è interessante, no? Dire piazza, spazio aperto, ma aperto in tutti i sensi, anche in termini di giorni, di orario. Questa cosa per lei l'aveva già concepita anche nel progetto architettonico, perché poi lì subentrano questioni di diritto del lavoro, le autorità, la politica, il comune. Ecco. E poi non è propriamente architettura, o
no,
forse sì.
Allora, no, si sapeva che ci sarebbe, dunque c'era per me, dal mio punto di vista, c'era anche la cura dell'illuminazione per rendere anche a degli orari piuttosto sul tardi il posto accogliente, e dopo tutti i problemi legati agli orari del personale, questo è di competenza di chi gestisce il centro.
Antonella Agnoli, io certo che può aggiungere, poi però ho una curiosità.
Mi dica.
No, aggiunga pure. Poi.
No, volevo dire che questi luoghi possono anche avere delle vite differenti a seconda dei giorni della settimana e le ore del giorno. Quindi non è neanche necessario che tutto stia sempre aperto, no? Perché possono avere anche i servizi, quelli più specialistici, no? Possono anche stare aperti. Io adesso veramente non vedo l'ora di vedere la Filanda, ma è per dire che possono esserci dei servizi, quelli di base, quelli fondamentali, la piazza, la panchina, no? Usiamo un po' la simbologia della panchina, le badanti che si ritrovano la domenica pomeriggio nelle panchine, no? Sono luoghi di incontro, di libertà al di fuori, no? Di case dove magari non vivono con la tua cultura, cioè tutti questi sono degli esempi straordinari, ecco, che guardare nel progettare i nostri luoghi. E quindi anche dal punto di vista dell'impiego del personale, io credo che ci sono sicuramente elementi funzionali, ma ci sono anche proprio elementi organizzativi nell'organizzazione dei servizi che fanno sì che tu possa avere orari lunghi senza necessariamente avere sempre tutto il personale che serve per tenere aperti tutti i servizi.
Ma certo, Antonella Agnoli, la mia curiosità era questa, e mi può rispondere brevemente con un aneddoto, il tempo a nostra disposizione è praticamente terminato. Dicevo della copertina del suo libro, Le piazze del sapere, Biblioteche Libertà, Editori La Terza, questa esempio di biblioteca fantastica, Salt Lake City. Io in apertura del programma, circa 50 minuti fa, dicevo che una delle mie biblioteche preferite è, guarda caso, negli Stati Uniti, nell'Ohio, Oberlin College, la biblioteca di una università molto liberal, molto progressista, una biblioteca fantastica visitata negli anni 90, dove vedevo nicchie, alcove, luoghi dove gli studenti potevano anche, per esempio, fare delle sieste, no? Riposarsi, e non solo, per esempio, consumare anche caffè e bar, cose che c'erano già in quel paese. Il suo coup de cœur, la sua biblioteca del cuore, qual è?
No, è difficile perché ce ne
una, lo so, una.
Tante.
Di pancia.
Di pancia è una biblioteca piccolissima a Parigi, che sta in un quartiere molto difficile, dove ci sono 400 metri quadri, tutti aperti, è come un enorme salotto, senza bancone d'ingresso. C'è il tè alla menta per chi abita in quel quartiere, soprattutto di cultura araba. I bambini, le persone, quando entrano, trovano dei bibliotecari, degli operatori che li salutano per nome.
Ah, bello, bello, vedi, una bella immagine.
E tu vedi, no, un divano di 4 posti dove c'è seduta una mamma con il burka, una signora con i blue jeans, un papà e un bambino che legge il fumetto. Cosa volere di più?
Cosa volere di più? Una bellissima immagine. Grazie. Speriamo che diventi così anche la Filanda.
Sono certa.
Anne-France Agué, brevemente, la sua biblioteca del cuore, oltre la Filanda.
Forse è l'Istal, che è un vecchio granaio che è stato trasformato sulla piazza della stazione e che è uno dei primi che mi ha colpito quando ho lavorato su quel tema.
Allora, io ringrazio le nostre ospiti, abbiamo parlato della Filanda, è un centro culturale, non una mera biblioteca, l'invito è di andarci, è facile, è aperta 7 giorni su 7, dalle 9 alle 9 di sera, grazie, buona continuazione, a presto speriamo.
Arrivederci.
A presto, grazie a voi.